Annunciato, siamo in collegamento con Gianfranco Manfredi. Ciao Gianfranco, come va?
Ciao, bene, ciao a tutti. Piove, ma insomma.
Ah, no, qui per fortuna invece siamo ancora in fase quasi primaverile. Senti Gianfranco, allora noi andiamo a presentare oggi un libro nuovo che nuovo non è, insomma, anche se c'è qualche cosa di nuovo. Sei tornato sul luogo del delitto, questo Ultimi Vampiri che ritorna a 22 anni, credo, dalla sua apparizione. Raccontaci un po'.
Sì, è uscito nell'87, sì.
Ed è stato il tuo massimo successo di vendite, se non vado errato, insomma, quello che ha
Sì,
avuto.
credo che con una, come sempre succede, poi allora succedeva anche più da adesso, ma quando uno propone un libro sui vampiri ti dicono sempre, ma non è roba da italiani, non frega niente a nessuno. Poi dopo accadde che appena uscito entrò in classifica praticamente da solo, così, con notevole sorpresa, e poi mi dissero, vabbè, ma non è merito tuo, è merito dei vampiri, perché così.
Non ti devono dare soddisfazione.
E, cioè, adesso obiettivamente il tema è tornato in qualche modo di moda, affrontato delle volte in un modo un pochino così piatto, e altre volte però anche da scrittori di spessore, così, anche se io non sono abituato a tornare molto, diciamo così, sul sangue versato, perché ho sempre cose nuove in testa, e mi era stato chiesto diverse volte di ristamparlo, eccetera. E la cosa non è che mi interessasse molto. Adesso però mi è sembrato, rileggendo, che il libro avesse una sua attualità, anche perché, ecco, non so cosa ne pensi tu, ma insomma, stilisticamente è un libro abbastanza interessante, cioè non è un libro da ondata commerciale, anche perché oltretutto è stato scritto 20 anni fa, insomma, quindi ecco, questo è già un segnale. Ci ho aggiunto una cosa nuova perché mi interessava un po' completarlo in qualche modo, con un racconto più contemporaneo, perché si svolge a San Francisco dopo la metà degli anni 60 e parla nel contesto del quartiere di Haight Ashbury, che è il quartiere da cui praticamente è nato e si è consumato tutto il movimento underground, il movimento hippie, tra il 64 e il 67, insomma, ecco.
Ecco, non è un caso che, diciamo, Ultimi Vampiri è un po' un viaggio attraverso i secoli, insomma, per raccontarlo così molto brevemente, con personaggi sempre diversi, ma insomma, che sono sempre vampiri. Tu hai voluto aggiungere a quella galleria uscita 22 anni fa, questo nuovo racconto che poi, insomma, forse è anche un po' riduttivo, è un piccolo un romanzo breve,
Beh sì,
diciamo così. Ecco.
140 pagine, quindi avrebbe anche potuto uscire autonomamente.
Però lo metti in un contesto geografico e cronologico molto particolare, parlavi tu della San Francisco Underground di fine anni 60, inizio anni 70, e con un personaggio che ci sta in mezzo a quella storia, non è soltanto uno spettatore, no?
Sì, certo. In generale tutto il libro è un tentativo di vedere certi momenti storici da un punto di vista diverso per eccellenza, perché è il punto di vista dei vampiri, che io interpreto un po' come gli esclusi per eccellenza, no? I diversi per razza, per natura, per storia, per biografia, per abitudine, no? E in qualche modo i respinti, i reietti, e in questo caso nel racconto Summer of Love su San Francisco c'è al centro un vampiro che si chiama Sebastian, che è vecchio di secoli, che è l'ultimo vampiro sopravvissuto a San Francisco, abita a East Asbury e improvvisamente si vede cambiare intorno la società in modo per lui totalmente incomprensibile. Diciamo che è un vampiro piuttosto reazionario.
È dell'ancien regime, mettiamola così.
Sì, è abituato ancora a società di tipo schiavistiche, quindi insomma questo afflusso di società libertaria dei post baby boomers lo rende assolutamente strano, più di quanto non sia per natura, per cui vive quasi barricato in casa e i suoi contatti sociali, diciamo così, sono tenuti attraverso un suo servo che è un Hells Angel, un ragazzo che si chiama Laszlo, che è appunto di origini dell'est europeo, di famiglia, e che lui ritiene in qualche modo più malleabile e invece da cui avrà i guai peggiori, insomma, ecco.
Ecco, una delle, insomma, perlomeno delle idee più forti che a me è piaciuta di più è il fatto che solitamente quando si parla di vampiri o insomma comunque di personaggi di questo tipo se ne dà sempre un'idea, se non stereotipata, granitica, no? E tu con questo romanzo invece dai la possibilità di un'evoluzione anche a un tipo di personaggio che invece sembrerebbe essere scolpito nella roccia, insomma uno si immagina sempre il vampiro degli anni 30 della Universal, invece ecco dai la possibilità di cambiare, secondo te c'è possibilità di evoluzione sempre e comunque?
Beh, insomma, penso che sia abbastanza, anche se l'immagine ovviamente di Dracula è un'immagine iconica molto forte, eccetera, però sicuramente nella leggenda, nella storia vampirica è un'eccezione assoluta, perché è stato preceduto nel folklore da figure vampiriche molto, molto diverse, cioè non è il mantello nero foderato di rosso che fa il vampiro, e tra l'altro neanche i canini, perché nella leggenda vampirica solo in alcune culture e solo in un secondo momento c'è il morso, diciamo, no? Perché la maggioranza dei vampiri sono succhiatori di anime attraverso il respiro, ecco. Quindi insomma le forme di vampiro sono molto diverse e varie nel folklore. Bram Stoker un po' fece una sintesi di tante cose sparse e ne venne fuori questa figura affascinante, anche perché è un insieme di contraddizioni, no? È una figura che non solo è morto vivente, che quindi è un ossimoro, ma è anche una figura fatta di luce che però può essere distrutta dalla luce, è una figura spirituale come un fantasma, ma allo stesso tempo è di carne, non si capisce come mai, essendo di carne, poi non compare riflessa negli specchi. È potentissimo perché ha una forza incredibile, si può tramutare in animali, in nebbia, in fumo, però allo stesso tempo è debolissimo perché può essere distrutto dal sole. Insomma, la figura del vampiro come super cattivo, diciamo, in Stoker è una specie di anche un congegno ideologico, no? Se voi pensate a tutte le figure degli oppressi come sono presentati dalla propaganda, si pensi, non so, alla figura dell'ebreo, no? L'antisemitismo l'ha sempre proposto insieme come avarissimo, ricco, ma dall'apparenza miserabile, in altre volte prodigo, cioè uno che si lascia sfuggire i quattrini di mano, cioè tutto il contrario di tutto, no?
Certo.
E tra l'altro non va dimenticato che di questi tempi che Dracula è rumeno, cioè, non so come dire, no. Nel libro di Stoker c'è questa bizzarria per cui lui si riferiva molto a casi di contemporanei che uscivano anche sui giornali, di cui poi ho dedicato il mio romanzo Freddo, cioè di donne, specie giovani ragazze che morivano di tubercolosi, malattie che allora non si poteva identificare perché non erano ancora stati scoperti i batteri, e veniva chiamata consunzione perché si consumavano e poi era una malattia contagiosa, e per questo venivano aperte le bare e i corpi distrutti. Questo succedeva realmente ai tempi di Stoker ne aveva viste testimonianze attraverso i giornali durante una tournée in America. E nel romanzo di Stoker ci sono una serie di eroine femminili, appunto, che sono poi le vittime di Dracula a Londra. È come dire, a Londra le donne si ammalano di tubercolosi e la colpa è di un rumeno, cioè non è che dicesse una cosa così leggera, no?
No, anche molto attuale, se vogliamo.
Sì, insomma, ecco, in realtà poi, insomma, dietro la leggenda vampirica c'è un altro, questo è, c'è ben altro, quindi Stoker ha operato un certo riduzionismo, devo dire anche scandaloso all'epoca, perché ha inserito per esempio alcuni temi come quello del cattolicesimo. Per un inglese era una cosa rara, se si tiene conto che il papismo era un'accusa infamante. Invece nel romanzo di Stoker Van Helsing, per distruggere Dracula, va a Roma a prendere un'ampolla d'acqua santa direttamente dalle mani del Papa.
Quindi
che il Papa salvi l'Inghilterra dalla maledizione di un principe rumeno, da un punto di vista ideologico, è curioso. Sicuramente grande parte del successo di Dracula come romanzo ai suoi tempi è che per l'Inghilterra era un libro assolutamente scandaloso.
E questa, insomma, vista anche la storia precedente, non possiamo che essere d'accordo con te. Tu, fra l'altro, insomma, sempre in Summer of Love, ma peraltro lo ricordavi anche in Magico Vento e credo in altre opere, sottolinei il fatto che la figura del vampiro non sia soltanto della cultura occidentale, c'è tutta una lunga tradizione di vampiri cinesi, per esempio, proprio a sottolineare l'universalità del personaggio.
Sì, anche qui c'è un elemento curiosamente razzista, perché nella seconda metà dell'Ottocento avanzata, insomma, a San Francisco, naturalmente, prima le miniere, nella prima corsa all'oro degli anni 40, poi la costruzione della ferrovia, aveva attratto, diciamo così, molta manodopera schiavistica dall'Oriente e in particolare dalla Cina. Questo aveva determinato dei grossi conflitti sociali con i lavoratori irlandesi, ad esempio, che si erano organizzati in uno dei primi sindacati, che tra l'altro si chiamava Lega, vedendo minacciati, diciamo, vedendosi minacciati economicamente questo afflusso di manodopera semigratuita, perché schiavista, ne era nato un movimento di ribellione sia contro i ricchi, gli abitanti della cosiddetta Noble Hill di San Francisco, cioè che poi erano dietro il reclutamento di questa manodopera cinese, che contro i cinesi. E i cinesi vennero aggrediti in Chinatown, un episodio molto misterioso, diventato anche leggendario, di cui non si sa quanto sia vero e quanto sia inventato, ma pare che insomma si temesse che a Chinatown si erano insediati anche alcuni vampiri cinesi. Praticamente con la scusa di questi vampiri venne fatta un'irruzione tra corpi di polizia e squadre di lavoratori armati di picconi, che fece una mezza strage tra i cinesi, che erano accusati di violentare le loro donne, eccetera. Diciamo quindi che in questi temperie di grandi movimenti sociali, in tutte le crisi acute di razzismo, in qualche modo il vampiro torna fuori come il nemico numero uno, è una specie di riassunto anche delle superstizioni, di simbolo della demonizzazione, insomma, ecco, questo è un po' qualcosa che lega quello che io racconto in Summer of Love con il resto, con gli altri racconti di vampiri del libro.
Senti Gianfranco, nel libro appunto ci sono i racconti della prima edizione, ce ne stanno due nuovi e poi ci sono anche tre piccoli saggi al termine. E in uno di questi saggi tu, non dico te la prendi, però operi una serie di critiche abbastanza puntuali, niente può di meno che nei confronti di Voltaire, che si occupò di vampiri a suo tempo. Ecco, ci vuoi spiegare brevemente il senso della polemica?
Sì, cioè diciamo che Voltaire dedicò un piccolo pamphlet ai vampiri come esempio appunto di superstizione intrecciata al cristianesimo, e un articolo piuttosto irridente, insomma, per dire guardate che razza di cose che si credevano 20-30 anni fa, adesso non si pensa più nessuno, allo stesso modo diceva Voltaire, c'è gente che ancora crede nei gesuiti e tra pochi anni i gesuiti non esisteranno più. Beh, in questo Voltaire
non ci ha preso proprio.
Molto profeta. Voltaire dice in suo saggio, dice anche che una leggenda come quella dei vampiri poteva nascere solo in terre superstiziose come quelle del centro Europa e che mai avrebbe preso piede in Francia e Inghilterra, quando insomma nel secolo successivo la letteratura vampirica nasce e dilaga in Francia e in Inghilterra, insomma, quindi diciamo che Voltaire non ci ha preso molto, ecco. E per quanto sia divertente e illuminante, poi Voltaire è sempre così provocatorio, no? E come lui mette in questione certe contraddizioni sul seppellimento, sul fatto anche del nutrimento del sangue, no? Lui dice, vabbè, nutrono l'anima o nutrono il corpo? Boh, hanno deciso un po' tutte e due. Allora, nutrono l'anima con gli odori, i profumi, i sapori, cose. E per il corpo con la carne al sangue, insomma, ecco, poi quando una via di mezzo mangiano le meringhe, ecco, cioè, diciamo che Voltaire è solamente una grande penna, però sottovaluta molto tutto l'aspetto antropologico della faccenda, cioè in tutte le culture, compresa la nostra contemporanea, il tema della morte e di cosa succede al corpo umano e quando fissare il limite della morte è un tema che ha sempre angosciato l'umanità da sempre e io credo che continuerà a farlo, insomma, ecco, quando noi diciamo apparentemente normalmente e comunemente resti in peace oppure appunto riposa in pace a una cerimonia funebre, e coviamo il retropensiero che si possa anche non riposare in pace, cioè che il morto torni a ossessionarci. Ecco, questa cosa non è facilmente liquidabile a degli aspetti simbolici che non possono essere relegati solo nella superstizione, insomma, ecco.
In qualche modo, insomma, tu parlavi appunto di ragione e di razionalità, però insomma, invitavi, ecco, a non andare a non scivolare nell'ideologia, ecco, se mi sto esprimendo bene, dimmi tu.
Sì, questo certo. Quando la razionalità diventa propagandismo, c'è un limite in cui non è più pensiero critico, no? Il pensiero critico è sempre un pensiero che è in qualche modo anti-ideologico, no? Mm-hmm. Perché smonta le ideologie, insomma, al momento in cui viene sventolata la critica come dogma e la ragione appunto come sovrana, questo mette in crisi l'idea stessa della critica, ecco, di fronte a questioni come questa, insomma, va tenuto un atteggiamento di apertura mentale, come è stato sempre quello degli antropologi. Da questo punto di vista, il contemporaneo di Voltaire, che era più aperto, diciamo, a queste prospettive, era sicuramente Jean-Jacques Rousseau, no? Mm-hmm. Mentre Voltaire era più tranchant, insomma, ecco.
Più rigido su certe questioni. Senti Giancarlo, un'ultima cosa prima di lasciarci: ci eravamo sentiti circa un anno fa per la presentazione del tuo romanzo inedito, che era Io Freddo. Ci avevi promesso in tempi non lunghissimi una sorta di prequel, credo, di quel romanzo, no?
No, in realtà si può dire un sequel, perché lo sto scrivendo in questo momento, sono più o meno a metà, considero, non sarà anche questo sui vampiri, perché ovviamente dopo essere tornato tante volte non ne posso più.
Inizia a diventare monomaniacale.
Ecco, se no diventa, sembra una mania, insomma, no? È un romanzo interessante perché riguarda i primi anni dell'Ottocento a Londra, cioè il periodo pre-vittoriano, e in Francia c'è Napoleone, che è appena diventato primo console, reduce dall'Egitto, dalla campagna d'Egitto, e tutto quello che è successo un pochino nella medicina in quegli anni in Europa, e affronta un aspetto che secondo me è stato poco considerato, e cioè dell'intreccio tra scienza e superstizione, che è una cosa, insomma, credo illuminante, perché la superstizione non si intreccia solo con la religione, dove è un matrimonio spesso quasi inevitabile, no?
Sì, beh, decisamente.
Ma anche le prime scoperte scientifiche, e in quel momento nascono due cose importanti. Uno, gli esperimenti di rianimazione dei corpi, che cominciano a Bologna con il professor Aldini, che era un nipote di Galvani, e l'applicazione dell'energia elettrica ai cadaveri, praticamente, no?
Sì.
E sue prime esperienze di rianimazione, da cui poi verrà fuori tutto il mito di Frankenstein, no? E avvengono, hanno come centro soprattutto Londra. In Francia succede un'altra cosa, che si era già diffuso negli anni precedenti alla rivoluzione, il mesmerismo, che era, ecco, l'antenato un po' dell'ipnotismo e per certi versi anche della psicanalisi.
E che era grande seguito letterario anche questo.
Sì, anche questo ha un grande seguito letterario. Ecco, questo un po' si capisce studiando, mi interessa molto studiare questo periodo, perché si capisce che la letteratura è arrivata dopo che queste cose erano nate nella società e a partire dalla scienza. È arrivata parecchio dopo, sono 15-20 anni dopo, insomma. Nella Londra pre-vittoriana già ci sono dei casi di pazzimento di medici che fanno pensare poi già al dottor Jekyll e Mr. Hyde, già a Jack lo Squartatore. È un periodo molto interessante da studiare, anche alla luce dei problemi dell'oggi, perché non va dimenticato che in Inghilterra, ad esempio, il re era Giorgio III, era un re che soffriva di crisi di pazzia. Napoleone, a studiare bene la sua figura privata, tanto sano non era nemmeno lui.
Sì, con i canoni
c'era in quell'epoca una ventata di follia che attraversava il potere. E i costumi sociali erano abbastanza vicini a quelli della nostra epoca, perché era arrivata sulla scena politica una classe borghese che era molto diversa anche da quella che aveva costruito la rivoluzione, no? Erano una classe ormai di funzionari statali, e non andavano ai concerti perché non gli importava niente, andavano solo a varietà, a vedere appunto i comici, la satira, non leggevano i libri, andavano al ristorante, nascono tutti i grossi ristoranti nelle grandi città. Insomma, c'erano dei tratti di comportamento di questa borghesia che erano degli arricchiti, in realtà dei piccolo borghesi, insomma, incolti, e che arrivate a stringere il quattrino dilagavano con costumi che è abbastanza puntuale definire quantomeno volgari, persino in Inghilterra, che noi consideriamo la patria del self-control, in realtà non c'era più alcun controllo politici che durante discorsi pubblici anche in Parlamento mostravano commozione e piangevano, cosa che per un inglese
mai,
da allora
mai,
era inaudito, no?
Certo.
Ecco, tutta una serie di elementi spettacolari, così, di spettacolarizzazione della vita privata e pubblica, che sono incredibilmente vicini a quelli a cui allibiti assistiamo ogni giorno, e in questo io rimango tanto marxista, cioè, perché credo che su queste cose non basta un atteggiamento così di ripulsa morale, di scandalo, eccetera, bisogna capirne la natura di classe, cioè quando va al potere una borghesia di merda, poi è evidente che i comportamenti non possono essere raffinati, capito? Ecco.
Del resto poi il tuo prefatore, Tullio Avoledo, scrive nella prefazione che tu sei riuscito a mettere insieme l'horror e la lotta di classe, quindi insomma ci togliamo il cappello di fronte a tutto ciò, ovviamente.
Beh, sì, vabbè, questo è sempre stato una... credo che viene anche da una tradizione che è stata poi la tradizione anarco-socialista italiana, no? Si pensa alla Scapigliatura, cioè, Filippo Turati aveva fondato una rivista satirica alla fine dell'Ottocento che era un po' il male dell'epoca, insomma, che si intitolava Il Cadavere, cioè, io quando ero ragazzino sentivo e avevo anche cantato la canzone di Fausto Amodei, Morti di Reggio Emilia, Uscite dalla fossa, tutti con noi a cantare Bandiera Rossa. Cioè,
certo, se uno la vede con una certa angolazione mette un po' paura.
No, beh, insomma, c'è evidentemente qualche umore sulfureo, no? C'è sempre stato a sinistra, poi in generale anche nella tradizione laica. Io poi sono nato a Senigallia, ricordo che la rivista dei repubblicani a Senigallia, il giornale dei repubblicani, si intitolava, non so se esca ancora, ma Lucifero, cioè, ecco, tanto per le Marche sono anche una zona ferocemente anticlericale, Senigallia essendo stata la patria natale di Pio IX, è evidente che
ne hanno mantenuto un ottimo ricordo, immagino.
Che dai Natali a un Papa vuol dire che per un Papa tutto il resto della città è anticlericale.
Assolutamente.
Non altro per differenziarsi, per equilibrare, insomma.
Beh, sì, poi insomma, avendo avuto modo di vedere da vicino quello che era, immagino che cosa sia successo. Va bene, Gianfranco, noi ti ringraziamo, speriamo che tu possa scendere al più presto dalle nostre parti, qui dalle valli in cui vivi.
Ecco, sì, speriamo di
vederci. Quando è, sai che insomma, è anche un pochino casa tua questa, per cui ci farà piacerissimo.
Grazie, sempre molto
accoglierti.
Affezionato alla radio, lo sai.
Va bene, allora un abbraccione e a prestissimo, insomma,
grazie,
per le nuove avventure. Ciao Gianfranco.
Ciao.